Mercoledì sera, 25 aprile 1990, presso casa di preghiera, seconda settimana di Pasqua. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni si alzò il sommo sacerdote con quelli della sua parte, cioè la setta dei Sadducei, pieni di livore. Fatti arrestare gli apostoli, li fecero gettare nella prigione pubblica. Ma durante la notte un angelo del Signore aprì le porte della prigione, li condusse fuori e disse: andate, mettetevi a predicare al popolo nel Tempio tutte queste parole di vita. Udito questo, entrarono nel Tempio sul far del giorno e si misero a insegnare. Quando arrivò il sommo sacerdote con quelli della sua parte, convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani dei figli di Israele. Mandarono quindi a prelevare gli apostoli nella prigione. Ma gli inservienti, giunti sul posto, non li trovarono nella prigione e tornarono a riferire: abbiamo trovato il carcere scrupolosamente sbarrato e le guardie ai loro posti davanti alla porta, ma dopo aver aperto non abbiamo trovato dentro nessuno. Udite queste parole, il capitano del Tempio e i sommi sacerdoti si domandarono perplessi che cosa mai significasse tutto questo. Quando arrivò un tale ad annunziare: ecco, gli uomini che avete messo in prigione si trovano nel Tempio a insegnare al popolo. Allora il capitano uscì con le sue guardie e li condusse via, ma senza violenza, per timore di essere presi a sassate dal popolo. E parola di Dio.
Preghiamo grazie a Dio.
Ascolta, o Dio, il povero che ti invoca.
Ascolta, o Dio, il povero che ti invoca.
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino.
Ascolta, o Dio, il povero che ti invoca.
Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato.
Ascolta, o Dio, il povero che ti invoca.
Guardate a lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce.
Ascolta, o Dio, il povero che ti invoca.
L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva. Gustate e vedete quanto è buono il Signore, beato l'uomo che in lui si rifugia.
Ascolta, o Dio, il povero che ti invoca.
Alleluia, alleluia. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito. Chi crede in lui ha la vita eterna.
Alleluia. Alleluia.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. E parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
L'avevo in tasca,
se lo pigno qui davanti, state tranquilli.
Comunque, direi che Dio libera chi professa la sua parola. La sua parola è assoluta, quindi non può dipendere dal mondo, non può essere condannato.
Lei sono così.
Anna.
Io ascolto solo.
Ascolto.
Qui che dice: ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Erano malvagie, cioè prima della venuta erano malvagie e dopo possono essere o malvagie o non malvagie. Così.
No, fa capire che chi rifiuta la luce è condizionato, è determinato meglio, dalle opere, perché noi diventiamo figli del nostro e siamo condizionati. Di fronte alla parola che arriva a noi, quindi, se noi abbiamo fatto delle cose diverse, con facilità, siamo portati a dire ma io questo lavoro, ma io questo impegno, ma questo è il mio dovere, e rifiutiamo quell'altro perché non siamo più disponibili. Anche una semplice parola, come diciamo, è quello che ci condiziona, non siamo più liberi. E più delle volte, siccome noi abbiamo detto una certa parola, poi dopo dobbiamo lavorare per cercare di difendere la parola che abbiamo detto, e quindi dobbiamo travisare, dobbiamo cambiare le cose. Tanto siamo condizionati alle cose nostre. La parola dovrebbe, un parola di Dio dovrebbe arrivare a noi prima che noi avessimo fatto delle scelte, fatto delle opere, invece noi quando la ascoltiamo siamo già immersi in una certa marmellata e quindi è difficile per noi, perché siamo condizionati, noi diventiamo figli delle nostre opere. E allora c'è tutta tribolazione, perché non possiamo dire che quella parola non è vera, non è giusta, non possiamo dirlo. Però se accorgiamo che non riusciamo a seguirla, allora siamo in tribolazione.
In questa lettura manifesta come la parola di Dio non si possa né eliminare, né crocifiggere, né imprigionare, perché anzi si fortifica sempre di più. No,
si può crocifiggere, si può uccidere, si può
guastare,
si può confondere.
Crediamo noi di crocifiggere.
La crocifiggiamo. È Cristo, è parola di Dio, non andiamo morti in croce.
Risorge sempre più.
Risorge, però siamo noi che la mandiamo. La crocifiggiamo. Infatti noi possiamo rifiutare la parola di Dio, possiamo non aderire, possiamo bestemmiare la parola di Dio, possiamo preferire altro la parola di Dio, e questo è crocifiggere.
Ma mi riferivo qui che loro credevano di poter eliminare facendo in quel determinato modo, invece no, anzi preferiva sempre di più. E poi, scusa ancora una cosa, e poi si vede anche che la notte non è negativa, perché chi è nel pensiero di Dio arriva sempre in angelo ad aprire la porta.
No, intanto la notte, no, non c'è niente di negativo. Il negativo è soltanto dentro di noi, ma fuori di noi tutto è positivo. Tutto dipende dall'animo con cui noi guardiamo le cose. Allora,
Tutti. Dunque, abbiamo trovato il carcere scrupolosamente sbarrato e le guardie loro posti davanti alla porta. Cioè, non capivo questo. Nell'interno loro vengono liberati per opera di Dio. Che cosa significa questa cosa esterna? Il carcere scrupolosamente sbarrato e le guardie poi, cioè l'opera dell'uomo rimane intatta.
L'opera è tale quale, tale quale, il cambiamento viene dentro.
Cioè che è inutile.
È dentro quello che è, mi spiego. La liberazione viene da lì dentro. Dio riesce a liberarsi aspettando tutti i dati fuori. Senza muovere nessuna pedina fuori, bisogna essere liberati dal dentro. La meraviglia di opera di Dio è quella.
Sì, che noi potremmo anche continuare a vivere la vita di sempre, ma dentro fare un cambiamento.
Si capisce. L'uomo nuovo, è tutto da di dentro. Esteriormente non è cambiato niente. E invece è successo una meraviglia.
Io ho mai notato come oggi, sempre parole, prigione pubblica, siamo tutti in una prigione pubblica.
Siamo tutti in una prigione pubblica.
Tutti in una prigione pubblica.
Ci accorgiamo.
Tutti in una prigione
Quanto lavoro non fatto.
Quanto lavoro non fatto.
Noi ci crediamo liberi, ma tutt'altro che liberi.
E poi, come diceva,
solo la parola di Dio che ci libera.
E come diceva giustamente Delfina, abbiamo tutti un angelo che un bel giorno ci apre le porte. Ci dia fuori. Ma ecco, le condusse fuori, non siamo neanche noi che andiamo fuori.
Quello che volevo dire.
Le condusse.
Però questo angelo che dice mettetevi a predicare nel Tempio tutte queste parole di Dio. Cioè ci invita, invita tutte queste parole che sentiamo, che arrivano a noi, le dobbiamo predicare dentro di noi. Perché dobbiamo macinarle dentro di noi, dobbiamo meditarle, dobbiamo porre mente dentro di noi.
Dedicarci.
Dedicarci, sì, per aver capito.
Sì, noi siamo dei prigionieri, come diceva Rosanna adesso, no? Certo. I veri prigionieri siamo noi, cioè i prigionieri di noi stessi alla fine.
Certo.
Quindi finché non arriva la parola di Dio a liberarci interiormente, finché non manda il suo angelo in sostanza a aprire questa nostra prigione, perché possiamo stare al suo cospetto, insomma, allora noi non possiamo ritenerci assolutamente liberi. Quindi però Dio è più forte di tutti, quindi. Se noi stiamo in ascolto, certamente lui manda i suoi angeli ad aprirci questa prigione, a farci uscire da questa prigione per farci isolare.
Cioè, se resterete le mie parole, conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Quindi vuol dire, si predica la libertà, si predica la libertà a coloro che sono in prigione.
Certo.
Si predica la libertà a coloro che sono liberi. Certo. Pinucci.
Sì, lo collego con quanto è stato detto lunedì sera, no? Che noi siamo prigionieri, ma soprattutto del nostro io, del nostro peccato, no? Il peccato è tutto quello che ci separa da Dio, tutto quello che
è il nostro io.
Ecco.
Pensare a noi stessi in modo autonomo, riferire le cose al nostro io, quella è la colpa principale.
Ecco, e chi ci libera dal nostro io ci perdona. Ecco, ed è solo la luce, se visto, no? Che ci perdona, perché ci ristabilisce nella posizione giusta di fronte a Dio, ci fa capire anche, inserisce anche il nostro peccato nel disegno di Dio, quindi ce lo giustifica in un certo qual modo, no? Ecco.
Lo comprende.
Ecco. Quindi qui l'angelo che viene a liberare Pietro e nella prigione così, significa la parola di Dio che è luce, e che ci libera. Però qui ha anche un altro senso, perché Pietro e Giovanni rappresentano anche loro la parola di Dio imprigionata. È un altro volto della stessa realtà, no? Cioè se noi siamo prigionieri del nostro io, è la parola di Dio che è imprigionata in noi.
Se noi non ascoltiamo la parola di Dio e non poniamo mente, noi è... imprigioniamo la parola di Dio
e siamo prigionieri,
la uccidiamo la parola di Dio, avete ucciso la vostra vita, nella parola di Dio c'è la nostra vita e noi soffocando, non tenendo conto della parola di Dio, noi distruggiamo la nostra stessa vita, per cui facciamo esperienze di morte, facciamo esperienze di angoscia, facciamo esperienze di notte, di tenebre, tutto perché noi trascuriamo la parola di Dio.
Quando è imprigionata la parola di Dio, siamo prigionieri anche noi. Volevo chiedere che significato può avere per noi questo capitano che esce di nuovo con le sue guardie quando uno sta predicando nel Tempio, no? Se il significato di predicare nel Tempio è quello di predicare alla luce di Dio tutto, no? Alla luce della parola di Dio, tutte le nostre parole, le azioni, eccetera. Così. E perché viene di nuovo il capitano che ci prende e ci porta di nuovo in prigione? Cosa vuol dire?
Le autorità. Sono le autorità. Noi corriamo il rischio, capisci, in un certo momento, perché in nome dell'autorità di perdere la nostra libertà, o di lasciarci portare via la libertà. Questa predicazione, la parola di Dio dentro di noi. In un certo momento noi abbiamo paura di assumerci la responsabilità di ascoltare personalmente la parola di Dio. E allora è l'autorità che se la porta via.
Però qui in questa scena qui che ci è messa di fronte c'è Pietro e Giovanni, che loro non sono proprio di per niente succubi dell'autorità. Noi abbiamo visto l'altro giorno che ha detto se è giusto ubbidire a voi piuttosto che a Dio, ditelo voi stessi, o a Dio piuttosto che a voi, ecco, giudicate da voi stessi. Eppure nella scena si presenta che loro sono costretti, ma sono costretti.
Cristo non è mica succube, capisci? Il tuo del mondo, pure se la seconda del mondo in croce.
Ah, ecco, rappresentano sempre giusto, rappresentano la parola di Dio in noi, che noi la lasciamo di nuovo mettere, sì, capite, lasciamo di nuovo imprigionare dall'autorità.
È molto bello, ma senza violenza. Sì, cioè,
ecco, senza violenza è in modo subdolo.
Seconda lettura.
Intanto non mette in evidenza l'amore del mondo da parte di Dio. Dio arriva a perdere il suo figlio. Ecco, un modo lento, diciamo. E questo è il primo grosso insegnamento. Da noi che siamo sempre disposti solo a trattenere, che cerchiamo di possedere, eccetera, Dio arriva a dare il suo figlio. È una cosa magnifica, il giorno in cui ci rendiamo di conto di quello e diventiamo capaci di amare, perché non si può non rispondere a un amore così grande. Questo mi pare la cosa più importante. E poi parla del giudizio, chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede, e torniamo a quello che avevamo detto prima, è la parola stessa che ci giudica. Noi siamo giudicati dalla parola. Cristo dice: io non sono venuto per giudicare, però la sua parola, avendo il sigillo della verità, e noi non accogliendola, la nostra ingiustizia si fonda.
E noi non possiamo perdonarci. Non possiamo perdonarci perché non riusciamo a comprenderci. Noi non possiamo comprendere il nostro rifiuto. Perché non possiamo perdonarci? Dio ci comprende. No? Comprendi, quindi non ci vogliamo. Per cui siamo noi stessi che ci condanniamo.
Ma continuiamo a giustificarci di aver agito così.
Noi siamo giustificati. Non abbiamo delle ragioni sufficienti per giustificarci.
Comunque facciamo i tentativi, insomma.
Quindi non riusciamo né a perdonarci né a giustificarci.
No, siamo noi che ci condanniamo, capisci? Senza Dio noi stessi ci condanniamo, non possiamo perdonarci, perché non riusciamo a comprenderci.
Cioè non riusciamo a trovare una ragione del nostro
rifiuto.
Riusciamo
a trovarci una ragione, sì, del nostro rifiuto.
E invece trovando Dio troviamo la ragione di questo
rifiuto.
Si
capisce.
Cioè lui ci fa capire che fa parte di un processo di maturazione.
Ci sentiamo,
no?
Compresi, e quando uno si sente compreso si sente perdonato. Uno non si sente perdonato fin tanto che non si sente compreso, capisci? È la luce che ci perdona, perché è la luce che ci comprende.
Ecco, però questo sentirsi compresi non è sul piano del sentimento, ma sul piano del pensiero. No? Cioè,
se sto parlando di luce, scusa.
Sì, ma nel senso che Dio ci fa capire che quello sbaglio, che noi non riusciamo a perdonarsi, fa parte di un processo di maturazione del nostro cammino.
È la luce che ci comprende, che ci perdona.
Che ci fa capire.
E la luce, ma comprendere cosa vuol dire?
Ci sentiamo compresi vuol dire che ci fa capire che cosa?
Comprendere, mi vuoi spiegare cosa vuol dire comprendere?
Capire.
E allora, perché devi girare così? Finito?
Sì.
Comunque te, se crediamo cerchiamo la ragione della fede, vogliamo conoscerla, no?
Dunque, un momento, credere vuol dire desiderare di capire. Se io dico di avere la fede, dico di credere, ma non desidero di capire, non ho la fede, è una vernice, non è fede quella che dico di avere. Non è fede. Quando uno è fede, perché noi più di una volta ci illudiamo di avere la fede. Io ho fede se ho interesse per capire le parole di Dio. Se non ho interesse per capire le parole di Dio, io posso pregare da mattina a sera, ma non mi interessa conoscere Dio, io non ho la fede. Non è fede quello, capisci? È mio interesse.
Sì, ma io parlavo, intendevo fede.
Fede vuol dire interesse per capire, desiderio di capire, passione di capire. Uno che ha la passione di capire, quello ha fede.
Nella conoscenza troviamo la vita. E allora dove non c'è morte non c'è neanche condanna.
Cosa dici?
Sì, perché qui dice, no? Chi crede in lui non è condannato. Se, se trovo la vita nella fede, non trovo più la morte. Allora, non c'è più condanna.
La luce è entra nel mondo, ogni uomo è la tenebra, la luce.
Cioè hanno preferito non capire piuttosto che capire. Tu capisci, quando tu hai interesse, per esempio, non so, per guadagnare, a te interessa guadagnare, non interessa capire, interessa guadagnare. E se uno ti parla di conoscenza, ti dice, ma a me interessa altro, mi capisci? Lo vedi anzi la conoscenza e il capire come una perdita di tempo. Hai capito? Il problema è lì, dico, io i buoi campi la moglie, mi interessano più i buoi campi la moglie. Del conoscere Dio, mi capisci? Ecco, allora vedi che a un certo momento subentrano altri interessi all'interesse della luce, cioè preferisci non capire che capire perché hai altri interessi. Il bambino è tutta un'apertura al capire, perché in pochissimi anni, ma il bambino fa un lavoro enorme di intelligenza, ma perché è tutto intelligente il bambino, è tutto perché. Come mai a un certo momento si spegne, tutto si spegne. Tu a un certo momento lì la tristezza, tu vedi un fiore meraviglioso che sta crescendo perché tutto perché, e dico, in pochissimi anni ti impara uno, un'enormità di nozioni. Dopo, da una certa età, noi per imparare una nozione ci mettiamo degli anni. Il bambino lì, ma perché tutto aperto al perché. A un certo momento si ripiega, non interroga più. Tu ti accorgi che a un certo punto lo sviluppo dell'uomo, l'uomo non interroga più, ha altro da fare, ha altro che gli sta più a cuore, hai capito? Vedi come si perde? Era quello, quella è l'anima. L'anima è quella che ci fa interrogare, che ci fa cercare di capire, che ci fa desiderare di capire, perché tutta la vita sta lì.
Hai capito? Mi sembrava semplicemente la cosa del Signore che diceva, chiunque mi riconoscerà davanti mio padre mio, io mi riconoscerò.
Riconoscerà questa parola di Dio che ti invita a conoscere, perché la parola di Dio è una proposta, ti fa la proposta la parola di Dio, ti invita a cercare prima di tutto il regno di Dio, non preoccuparti di mangiare, ma a me il mangiare sta più a cuore del... è finito, tu rifiuti la parola, perché la parola di Dio è la parola di Dio quando è una proposta. E ti propone l'essenziale, e l'essenziale è la luce, se no io preferisco possedere questa della luce.
Dice, colui che ha mandato, che Dio ha mandato per essere la parola di Dio e dallo Spirito senza misura.
Dio non dà lo Spirito, Dio non è mica uno che ti fa i pesi. Dio fa inondazione quando ti manda lo Spirito, ti inonda, non ti dà le cose misurate.
Colui che preferisce, le parole di Dio, quindi è la parola
Cioè, la parola ti invita a mettere prima di tutto l'interesse per Dio, la conoscenza di Dio, perché la tua vita sta in Dio, tu sei stato creato per questo, e la parola di Dio ti propone questo, ti propone il tuo destino, ti propone di vivere per ciò per cui Dio ti ha destinato e di non fallire, mi spiego tutte le altre cose, non perdere del tempo, perché tanto le altre cose passano, a un certo momento tu resti con niente, quando hai anche accumulato tutto, a un certo momento ti accorgi che devi lasciare tutto, e allora cosa serve la tua vita? Quando sei vissuta tutta una vita per curare magari il tuo corpo, farlo bello, farlo stare in salute, cioè, tanto è fatale, lo perdi, e cosa ce n'hai? E allora Dio, che la parola di Dio che ti dice non vivere per quello che passa, vivi per quello che non passa, cerca quello che è eterno, non quello che muta, cerca le cose invisibili ma intelligibili, e non invece vivere per le cose visibili ma che non si intendono, perché perderai certamente, e allora tutta la tua vita servirà, sarà servita a niente, fallimento. Quindi Dio ti invita a vivere.
Poi questo che sembra una contraddizione, no? Perché dice nessuno accetta la sua testimonianza, E poi dice, però chi ne accetta la testimonianza? Perché dice, nessuno accetta la sua testimonianza?
Ma è la tristezza del Signore, perché parla, tutti hanno osservato da fare. E allora dice, nessuno.
Ma tu sei andata domani nel Vangelo di domani?
Non c'è qui, sai tu.
Non mi importa, non importa.
Sottolinea due volte il Dio unigenito.
Come?
Qui dice, ha amato il mondo tanto da dare il suo figlio unigenito. Qui dice, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Questa sottolineatura qui. Cioè unigenito per noi in questo significa, cioè che ci manda una parola che è inconfondibile.
È inconfondibile. Ciò che è unigenito è inconfondibile. Singolare, unigenito è singolare.
Unico, no?
Unico, e quindi tu non puoi confondere con altro.
E qui sta la colpa.
Perché la parola di Dio è caratteristica. Nessun uomo ha parlato come te. La caratteristica sta questa, che hai il sigillo della verità, il sigillo di Dio. Per cui tu, rifiutando la parola di Dio, rifiuti Dio stesso, perché è parola unica di Dio, e tu quando rifiuti l'unica parola di Dio, tu rifiuti Dio, non lo dici? Rifiuti Dio. Noi ci rendiamo conto, ma noi rifiutiamo Dio. E preferiamo altro a Dio. Ecco, capisci? Diamo un prezzo a Dio, per cui preferiamo altro.
Qui parla di opere sia per chi fa il male che per chi fa il bene. Cosa sono queste opere?
L'opera è dedizione a.
Ma allora per chi fa il bene si dedica
a dedicarsi. Chi fa il bene è colui che si dedica a ciò che la parola di Dio gli propone.
Sì. E chi fa il male invece?
E chi fa il male sta nel rifiutare la proposta della parola di Dio.
Ecco, è anche un'opera, il negativo, ma è sempre.
È un rifiuto.
Sì.
Il male di per sé non esiste mica. Sì. Mi spiego? Il male sta nel preferire in modo sbagliato una cosa ad un'altra. Io non so se io preferisco pensare a me stesso anziché a Dio, io faccio male. Perché faccio male? Perché metto il mio io al centro, mentre non è giusto che il mio io sia al centro. È giusto che Dio sia al centro, perché Dio è la verità, io non sono la verità. Quindi se io vivo per me stesso, cosa succede? Cioè, ogni scelta, ogni sentimento, ogni avvenimento lo riferisco perché c'è il mio io, mi spiego? Faccio valutazioni, scelte in funzione perché c'è il mio io. Cosa vuol dire? Che ho il mio io al centro, come punto fisso di riferimento. E questo è sbagliato, certamente. Perché il mio io non è il centro, non è il creatore del mio io. Allora, questo è male, quindi il male è personale. Non esiste il male fuori, il male è dentro. Quindi per fare invece il bene, cosa devo fare? Devo togliere il mio io dal centro e mettere Dio al centro. E cosa vuol dire mettere Dio al centro? Vuol dire che ogni cosa, in ogni cosa, devo sempre cercare riferimento a Dio, anziché fermarmi al mio io, non fermarmi ai miei sentimenti, mi piace, non mi piace, mi conviene, non mi conviene. Tutti questi hanno come punto fisso di riferimento il mio io. Devo superare il mio io e cercare invece presso Dio. Ecco, il valore della cosa presso Dio, il significato della cosa presso Dio. Devo cercare il pensiero di Dio, l'interesse, l'intenzione di Dio devo cercare, mi spiego? Allora riferisco la cosa a Dio. Qui faccio bene.
Posso chiedere una cosa sul Vangelo di ieri, tanto è lo stesso argomento. Qui dove dice, il vento soffia dove vuole, ne senti la voce ma non sai di dove viene e dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Non capire questa frase, l'ho sentita tante volte. Cosa significa questo vento che non sai di dove viene e dove va e così è dello Spirito?
Non ti meravigliare che si scrive.
Sì, certo. Cioè dovete rinascere dall'alto, il vento soffia dove vuole, ne senti la voce.
Certo.
Non so di dove viene.
Cioè, questo vento è la parola di Dio, la parola di Dio arriva a noi, noi non sappiamo da dove viene, non sappiamo dove vada, cioè non conosciamo come principio e come fine, se conosciamo come principio e come fine noi conosciamo la verità. Infatti Gesù dice: io so dove vengo e so dove vado. Lui lo sa, ma lo sa perché è il Dio, mi spiego. Noi invece le cose le sentiamo, ma non sappiamo né il principio né il fine. Come il vento. Il vento noi lo sentiamo, ma non sappiamo da dove viene e non sappiamo dove vada. Mi spiego? Quindi, però lo avvertiamo. Così è anche la parola di Dio. La parola di Dio arriva a noi, la sentiamo la parola di Dio, la sentiamo. Però non sappiamo mica dove ci condurrà, se noi la seguiamo. E non sappiamo mica da dove viene e come fa a venire. Ecco allora la paragona al vento. Non stupire, cioè la parola di Dio arriva a te e tu non puoi capire né di dove viene né di dove va. Capirai se tu la segui. Se tu la segui, ah, ho capito adesso dove mi conduce. Allora, se io seguo la parola di Dio, allora giungo a vedere da dove viene la parola di Dio e dove va. Se incontro il Cristo, io non so dove viene e dove va, ma se lo seguo, certamente capisco da dove viene e dove va, capisco chi è. Capito? E come non so, incontro una persona per la strada e mi dice: per quale la strada per andare a Cuneo? Io sento quella voce, quella richiesta, la strada per andare a Cuneo, ma non so mica chi sia quella persona, non la conosco. Se però a un certo momento, interessato a quella persona, incomincio ad andare dietro, a frequentare, a un certo capisco, ah, ho capito, tu sei, ecco, a poche volte collego. Così le cose arrivano a noi e quando arrivano noi non sappiamo dove vengono e dove vadano, mi spiego? Però le avvertiamo, ecco, quindi è un punto d'attacco. Uno che mi dice, mi spiego, per stare nella Cuneo, è un piccolo punto d'attacco, mi spiego? Se adesso io mi interesso a quella persona e comincio a seguirla, certo magari può diventare tutta la mia vita, ecco, capito? Quindi la parola di Dio stabilisce un punto d'attacco, un punto di incontro, è lei che si incontra con noi prima di noi, capito? Se noi abbiamo interesse, ecco, per questo, per ciò di cui l'essa ci parla, ci propone, e comincia a seguirla, allora cominciamo, ma in quel punto lì non sappiamo niente, sappiamo soltanto che quello che ci propone. Io sono soltanto che quel tale mi incontra e mi dice: la strada per andare a Cuneo, io sono soltanto questo, non sono nient'altro. Se però da questo punto incomincio, ecco, mi capisci, allora poco per volta, e così è la parola di Dio. Dice, nel punto in cui arriva a noi, noi non sappiamo soltanto quello che ci propone, basta, non sappiamo di dove viene e dove va. Non ci rendiamo conto, un giorno scopriamo, ah, ma era Dio che mi parlava, e non io non lo sapevo. Era Dio che mi aveva incontrato, io avevo incontrato Dio in quel punto lì, e non mi sono reso conto. Non ti puoi rendere conto, se tu lo segui però ti renderai conto, ecco, allora come il vento.
E così è.
D'accordo?
D'accordo. Ma che opera la verità viene alla luce, perché appare chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Gesù poteva riferire proprio a se stesso da queste parole.
Sì, ma lo dice anche per ognuno di noi, no? Operare la verità vuol dire chi ha interesse per la verità, chi ha interesse per capire, per conoscere la verità, questo, chi ha interesse, perché l'opera presso Dio è questo porre mente, Gesù dice porre mente, questo interesse, porre mente, perché non mi accontento di sentire la cosa, ecco, desidero capire la cosa, desidero capire, allora vuol dire che ho interesse per capire, capito? Ecco, come dicevo prima, il bambino non si accontenta di sentire le cose, dice perché? Ecco, vuol arrivare al perché. Sì. Così dovremmo essere tutti noi, se abbiamo interesse per la verità. Mille volte noi siamo bruciati da altro, non abbiamo tempo per chiedergli perché. Perché devo fare cucina, devo fare l'alloggio, devo fare questo. Abbiamo altre cose che ci premono e non abbiamo tempo per. Capito?
E perché dice perché appaia chiaramente? Perché viene tutto alla luce, tutto deve apparire.
Se uno segue. Se uno segue arriva chiaramente alla luce. Sarete al sicuro, promette il Signore, sarete al sicuro. La sicurezza è data dalla luce. È nella notte che io non sono sicuro. Cammino nella notte e non sono sicuro, perché tutto si confonde. Nella luce invece sono sicuro, perché vedo. Ora Dio vuole questa sicurezza, vuole questa luce per noi, vuole questa chiarezza. Dio non si nasconde mica. Non si nasconde mica.
La condizione però è la verità. cioè lui, cade,
lui vuole darci la sua luce e la sua luce in sovrabbondanza, abbondantemente, come un alluvione detto, di luce, capito? L'importante è che trovi in noi questa apertura.
Però poi più avanti, in un altro punto, Gesù dice anche, ma voi, naturalmente soffre dicendo questo, dice, ma voi non volete venire a me per avere la vita,
certo,
per avere la luce, insomma, certo, la vita.
Certo.
E in sostanza, anche qua,
gli uomini preferiscono altro.
Preferiscono il mondo, diciamo. E queste parole che dice Nicodemo, le dice ciascuno di noi,
certo,
cioè Dio mi manda nel mondo perché voi crediate in me e perché in me abbiate la luce, no? Poi continua, ma voi non credete, eccetera, perché se... poi dice ancora, non per giudicarmi, per salvarmi, se avessimo un minimo di fede, sono parole stupende perché ci portano proprio molto vicino a lui, in sostanza, basta crederle.
Certo.
Ma allora mi sto domandando come mai, siccome la fede alla fine è un dono di Dio, un grandissimo dono, il primo gran cuore di Dio, sono tutti grandi doni, comunque è un grandissimo dono, però molte persone vorrebbero avere questa fede e non ce l'hanno. Com'è questa cosa?
Perché non dipende dalla nostra volontà la fede.
Ah,
la fede
è proprio soltanto...
La fede Dio la dà a tutti,
però
ma con una felicità enorme tutti la perdono. La perdono, perché ho detto prima, la fede non è dire io ho la fede,
certo,
mi spiego,
certo,
la fede è interesse per capire. O se io non ho interesse per capire, cosa succede? Che tutti gli argomenti del mondo mi portano via,
esatto,
mi portano via, sono bombardato dagli interessi del mondo. E se in continuazione io non recupero, mi spiego,
sì,
sempre,
certo,
questo, in modo da superare la pressione,
sì,
degli argomenti del mondo,
vero,
il mondo, gli argomenti del mondo pesano su di me, mi spiego, ma certamente quando io ho bisogno di avere un po' di fede, quella fede,
sì,
lì non la trovo più, non c'è più, non mi sostiene più, non ce l'ho,
è
portata via. E quando l'hai persa, hai voglia a ritrovarla, hai voglia, c'è da piangere molto. Certo, perché non dipende mica da noi, La fede viene da Dio, in quanto viene da Dio, e soltanto recuperando, mi spiego, cioè perdendo tutto quel mondo che mi ha portato via la fede, e ritrovando Dio, da Dio ho ricevuto questa fede, ma infatti è un cammino molto faticoso. Per un giorno di allontanamento da Gesù, per Maria e Giuseppe, che erano poi Maria e Giuseppe, hanno dovuto tribolare per tre giorni, angosciati, dice, ci abbiamo cercato, angosciati, ci abbiamo cercato per tre giorni. Ora pensiamo un po' noi, Pinuccio.
Qui dice, chiunque fa il male odia la luce e non viene alla luce perché non siano vedute le sue opere, perché chi fa il male vuol dire che ne pensano del suo io, quindi non cercherà la luce perché si vergogna di che vengono manifestate le sue opere, perché Dio non è giustificato, no? Per questo, perché non siano svelate le sue opere, perché uno cadrebbe nella vergogna. E invece chi opera la verità, cioè chi cerca Dio, cerca la luce, anzi è ben contento, no? Perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio, cioè perché appaia che Dio ha agito, è Dio che ha fatto. E quindi chi cerca Dio è contento di glorificare Dio e che si sveli veramente che è Dio che opera. E qui mi collego ancora col versetto che ha chiesto Pinuccia, no? Dell'altro ieri, di lunedì.
Di martedì.
Comunque è la conclusione anche di lunedì. Il vento soffia dove vuole, non ne senti la voce, ma non sai di dove viene, dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Cioè la prima parte è stata ben spiegata, cioè questo, il vento è come la parola di Dio, che non sai da dove viene e dove va. Così è di chiunque è nato dallo Spirito. Questo lo dice per chi osserva una persona che è nata dallo Spirito, che noi non la capiamo, perché essendo motivata da Dio non sappiamo perché agisca in quel modo, da dove viene e dove va.
Ma il mondo non può giudicare lo spirito, lo spirito comprende il mondo, il mondo non può comprendere lo spirito, quindi per il mondo lo spirito sarà sempre, capisce, uno, una parola, una voce, eccetera, di cui non sa né dove venga né dove va.
Per cui non può capire chi nasce dallo spirito, perché non può capire perché agisca così, perché non capendo
il mondo non può capire perché non ha gli elementi per capire. per capire devi portarti, capisci, nella verità, nella luce, cioè nello spirito. Nello spirito ogni cosa è giustificata. Fuori dello spirito la cosa non è giustificata, o perlomeno gli uomini la giustificano in quanto dicono questo mi conviene, questo mi piace, mi piego, e cioè tutto in funzione del pensiero del nostro io, ma quella non è una giustificazione, mi capisci? Tant'è vero che gli uomini si vergognano, anche nella stessa pubblicità, vedi, tu senti una pubblicità, non ti, se fossero onesti dovrebbero dirti compra questo così io ci guadagno. Ma quello non te lo dicono mica.
Quella è l'intenzione.
Tu ti dicono invece compra questo e quello ti fa bene. Poi tu resti fregato, mi capisci? Però l'altro si guadagna. No, perché
loro
non possono dirti in modo diverso, perché si capisce, uno che ti dice se senti compra questo così io si guadagno e tu scappi, logico. Se invece ti dice compra questo che ti fa bene, ecco vedi che. Quindi noi il nostro interesse egoistico lo dobbiamo sempre nascondere, hai capito? Velare, c'è il velo, no? Sotto. Ecco.
Un'altra intenzione.
Tutta un'altra intenzione. E lì ci accorgiamo di far male, lì ci accorgiamo perché sappiamo che dobbiamo nascondere la cosa, certo. Perché apertamente dovremmo dire, senti, io voglio essere il tuo centro, e l'altro dice, io scappo, mi capisci? Ecco. Quindi ci accorgiamo che di dover sdoppiare la cosa, certo. L'autenticità sia soltanto in Dio, perché si glorifica Dio, non si pensa su Dio.
Allora, visto che non riesco di ieri, io vorrei chiedere una cosa di domani. Cioè, nella prima le
mie risposte. Andiamo di qui a un mese, chiediamo una cosa di un mese.
La chiedo di domani. Dunque, leggo un attimino, veloce. Dunque, dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni le guardie condussero gli apostoli e li presentarono al Sinedrio. Il sommo sacerdote cominciò a interrogarli dicendo: vi avevamo espressamente ordinato di non insegnare più nel nome di costui. Ed ecco, voi avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo. Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. E continua: il Dio dei nostri padri ha risuscitato, e questo è il punto che mi interessa, il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso pendendolo alla croce. Allora, siccome stiamo, oggi ho letto questo per sbaglio, no? E poi pensavo a questa storia, dicevo, ma Pietro con quale diritto dice che alla fine Gesù Cristo, cioè è morto, siamo tutti responsabili della morte di Cristo. Quindi come può Pietro dire il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi avete ucciso? Sì. Anche lui alla fine l'ha ucciso.
Che?
Appunto.
Ma già prima, i giorni non scorsi, diceva, voi avete rinnegato.
Non è Pietro.
Pietro,
non è Pietro. Non è Pietro. Non è Pietro.
E Simone?
No, è Dio.
È Dio, è parola di Dio.
Sì, vabbè.
No, come vabbè, cavolo, va bene, perché cavolo va bene? Non va bene niente. È lo spirito di Dio, siamo dopo in Pentecoste. Lì è lo spirito di Dio, è lo spirito di Dio che sta parlando per mezzo di Pietro e che dice voi avete ucciso, in quel voi c'è anche Pietro.
Ecco, ho capito, va bene.
È Dio che sta dicendo voi e anche Pietro. E Pietro lo sa perfettamente.
Sì, perché infatti sto spirito.
Non lasciamo perdere, teniamo il beccato.
Dio oggi invece, ancora questo. Allora, chi crede in lui. Dunque Dio ha tanto amato il mondo da mandare suo figlio, no? Cioè da darci il pensiero di Dio, ci dà la possibilità di pensare
figlio suo di Dio, figlio. Il pensiero di Dio che portiamo in noi.
Quindi la grande prova del suo amore è che ci dà la possibilità di pensare a Dio.
L'uomo,
no?
L'uomo è una creatura che porta in sé il pensiero di Dio, infatti la verità abita in noi, la verità abita in noi. E il più grande delitto che gli uomini fanno, il più grave errore che gli uomini fanno è quello di non tenere conto del pensiero di Dio che portano a sé, perché è il più grande tesoro che portano, che hanno a disposizione. Gli uomini vanno a elemosinare il soldino a destra e a sinistra, l'uno all'altro, e hanno qui dei miliardi a disposizione in questo pensiero di Dio, e lo trascurano.
Ecco, ma penso che la scoperta fondamentale è quella del giorno in cui Dio ci fa scoprire che questo pensiero di Dio che portiamo in noi è una persona.
Il giorno in cui tu scopri quello, tu lo perdi, non lo puoi più tenere.
E,
ma Gianni perché?
No, no, un momentino, forse non mi sono spiegata bene, perché non penso. No, il giorno che Dio mi fa scoprire che quando penso a Dio non sono io che lo penso, ma è suo figlio in me, mi fa scoprire la presenza oggettiva del suo pensiero in me, no? Ecco perché io non lo perdo, anzi.
C'è un momento, vedi, quando c'è un momento, una persona come persona, un momento in cui, nell'agonia, in cui quel punto lì tu scopri che il pensiero di Dio è Dio stesso, la persona di Dio, tu non puoi più tenere. L'hai visto, ma non puoi più tenere.
Ma un momento, distinguiamo, facciamo
distinguere. Cioè, teologa,
No, perché altre volte si è detto tutto il rovescio, quindi vuol dire che ci sono due. Tutto dipende dalla situazione della persona, no?
Certo.
Se Dio mi conduce a scoprire...
Tu una persona la puoi accogliere solo nella misura in cui l'hai sognata, l'hai preparata dentro. E no, tu mi hai detto in quanto...
Quando Dio ci conduce...
Dio ci conduce, ah, no, quello che Dio ci conduce, ma se tu non sei, non sei preparata, cioè se tu non hai sognato Dio, se tu non ti sei preparata a quell'incontro, mi capisci, dentro di te, tu non puoi sopportare la presenza dell'altro, noi non possiamo sopportare la presenza di uno che ti arrivi improvvisamente
e ti dica questo è mio.
E non ti interessa, mi capisci?
È tutto suo.
Vedi? In quel caso lì che si perde.
Nel caso lì è
l'imposizione. Perché non lo puoi sopportare. Non vuoi sopportarlo. Perché una persona è tutto.
Non è un'imposizione.
Mentre invece sei speso la vita per...
Una persona è un universo, è tutto. Noi crediamo di... Magari uno si tiene esperienza. Avete sposato una persona e io sposo un uomo. Tu non sposi un uomo, tu sposi un universo. Perché dentro quell'uomo c'è tutto un mondo, mi spiego, è tutto, quindi una persona è tutto un universo.
Non è solo perché appare o si tocca.
Non è soltanto quello, e ti accorgi dopo che traccia di mondo c'è. E la difficoltà è far collimare i due mondi, perché ognuno di noi è questo universo. Hai voglia.
È in conflitto.
Perché è difficilissimo, perché è un universo, mica fisico. Ora quindi una persona che ti arrivi è un universo che ti arriva addosso. E se tu non hai sognato questo, quindi non ti sei preparato a questo, ma tu non puoi sopportarlo. Non puoi sopportarlo perché ti porta via tutto. Gesù dice che arriva come un ladro che ti porta via tutto. E uno che ti arrivi e ti porta via tutto, tu non lo puoi mica sopportare. A meno che tu l'abbia sognato, hai sognato tanto di aver quell'altro, allora finalmente è arrivato, mica fisico. Ma la gente non può sopportarlo. È quello che così, il giorno in cui tu scopri che Dio è il pensiero di Dio è persona, così tu lo perdi.
Allora come mai allora un po', il popolo ebreo ha sognato questo Messia e quando lui è arrivato?
Non l'aveva sognato nel modo giusto.
Altro che sognare.
L'aveva sognato nel pensiero del proprio io, non nel pensiero.
Altro che sognare.
Come un Messia politico. Ecco, però.
Loro l'hanno segnato come fosse la loro glorificazione, cioè di se stessi,
Ecco, chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato. Fa capire proprio che l'unica colpa è proprio quella di non credere, di non cercare di conoscere questo pensiero di Dio che è
perché non ha interesse, quindi uno che non abbia interesse per Dio è già condannato, mi capisci? Uno che non ha interesse per Dio è già condannato.
Ma ecco, è questa condanna.
Perché già vive nella morte, ma
anche stabilire che cosa è.
La condanna sta in questo, che tu non puoi sopportare la luce. La condanna è questo, che tu non puoi sopportare la luce. Ora il non poter sopportare la luce. Ma è una condanna.
Continuare a rimanere prigionieri di noi stessi.
Che il poter gioire della luce, mi spiego, ma è un essere abbracciati, mi spiego dall'altro. E il non poter invece, mi spiego, sopportare la luce. Sto facendo un solitetto lì. Vabbè, dovete silenzio.
Che solo incontrando Cristo il nostro spirito può entrare nella pace, trovando da dove viene, dove va, per dare un senso alla vita.
Trova la pace, la liberazione, trova la vita, trovi tutto.
Trovi tutto.
Noi siamo lì che stiamo morendo di noia.
Viviamo per
stufi e stanchi di tutto, eccetera, eppure rifiutiamo quello che è la nostra vita. Vedo io. Prego. Sto mito uno.
Sì, grazie.
Basta.
Questa posizione già, grazie.
No,
no, no, no, domenica prossima, prossima.
Ma io l'ho preso io di sera.
Apre, ah,
sì, sì, sì.
Vabbè.
Dai. Allora, per uscire dalla prigione bisogna cercare la verità, e quindi restando nella verità si sarà.
Perché non siamo noi, è la verità che ti fa uscire dalla prigione. Noi tutti siamo in prigione, poco tanto. E se ascoltiamo la verità, quella ci fa uscire dalla nostra prigione. Certamente se ascoltiamo, sono libero. Sono libero, ecco. È la,
ecco,
la gioia della verità. Stefina?
Dio è fatto di luce e la sua luce guida per l'uomo.
Certo. Bruno?
Una frase del Salmo, nessuno è bene anche te.
Voce, perché qui si lamentano. Ah, beh, fa come voi. Come
di domenica, ho cercato il Signore, mi ha risposto, cioè ho interrogato il Signore, mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato.
Sì.
Da ogni paura.
Sì. Franco.
Gesù ci dice, se io avessi parlato non sarebbero ancora.
Sì. Alberto, uno? Stella?
Infatti il corso delle voci, il corpo delle cose che non ascoltare.
Ah, beh, Giovanni.
Dio vuol darci la luce, però noi dobbiamo essere
luce. Scusami, se non hai interesse per la luce, che razza di interesse hai?
Però se mi lamento che non c'è una luce, perché no? No,
ah,
sì,
certo,
perché lui guarda.
Certo, certo. Uno?
Pensando che il giorno Dio sarà la nostra salvezza.
Dio è la nostra salvezza, bisogna però pensarlo molto. Quanti?
No. Credere e cercare di restare nelle parole.
Interesse per capire e restare a parole,
credere e cercare di,
ecco, perché noi usiamo delle parole, più delle volte ci confondiamo con le parole stesse che diciamo. Allora bisogna sempre arrivare a dire delle parole che siano chiare. Allora tu resti in una parola in quanto hai interesse per capirlo, cioè poni mente per capirlo, allora ci resti. Ma se tu la registri quella parola lì, tu non ti resti con quella parola. Se tu la resti a memoria o la canti, non ti resti con la parola. Hai capito? Resti con la parola solo se avete la mente. Perché mentre tu canti, la tua mente è interessata ad altro e la parola tu la perdi. E anche se tu la registri, mentre tu la registri, però la tua mente, perché non è impegnata per capire, pensa ad altro. E tu perdi la parola. Hai capito? Quindi è proprio questo interesse, questa dedizione per capire la parola che ti fa restare nella parola. Allora sarai vero discepolo di Cristo, come dice Gesù, e allora raggiungerai a conoscere la verità, eccetera. D'accordo? Cinque?
Sì.
È giusto che lui è il creatore, non siamo noi creatori. Basta un filo d'erba per farmi capire che io, mi spiego, è allora, scusa tanto, quando dico io mi sono fatto tutto da te. Io mi sono fatto tutto a me, guarda il filo d'erba.
E il pastore che conduce fuori.
E il pastore che conduce fuori. E conduce
e
dentro.
E poi una volta
conduce
passati,
dentro, conduce fuori.
Passati per.
E domenica sarà il conduce fuori, fuori. Conduce dentro e conduce fuori.
Comunque passati per questa porta, il pastore è abbondante. Passati per questa porta. Il pastore è abbondante.
Ah, certo. Aprite quanto?
Uno.
Sì, che il sapersi compresi in una parola, cioè pensati, amati da Dio, è la più grande cosa che può succedere a un uomo sulla terra.
Guarda, noi andiamo a elemosinare se esiste qualcuno che ci pensi. Tanto, capisci, tanto ci sentiamo fuori, perché se nessuno mi guarda, io mi sento, mi capisci?
Se tu ti ammi.
Cosa sono io? Perché nessuno mi guarda. Ecco, nessuno mi guarda. Quella figurina. Tutte le margherite accoppiate, una donna, due margherite accoppiate, tutte gioiose, tutte strane. E una sola che non era accoppiata sola. E allora quella lì, fa vedere che pone il suo fiore sulla rotaia,
ci ammazzano.
No. Per dire, noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci pensi, perché da soli non stiamo su, da soli la rotaia.
Sì, abbiamo solo quella soluzione.
Allora, dato che noi siamo fatti per capire, per la luce, no? Allora, chi crede, cioè chi ha interesse per arrivare alla luce, è salvo, non è condannato, ma chi invece non crede, non ha interesse, è già condannato. È già condannato perché è già
nella notte. Noi siamo fatti per la luce, e invece la loro cosa che succede...
C'è un campanello.
Noi siamo fatti per la luce, l'errore più grosso che noi possiamo fare è quello di dire questo è mio, questo è mio.
Ecco, allora da quel momento lì non cerchiamo più la luce.
L'errore più grosso è quello. Noi cerchiamo di possedere anziché cercare di capire. E quando uno cerca di possedere non ha più interpretativo.
E lì siamo già condannati perché,
perché siamo già fatti
per la luce. E allora... Cioè noi non lo sappiamo, ma siamo già condannati nel senso che sperimentiamo l'angoscia,
la proiezione,
il corpo,
sì,
tutto, le tenebre. Ecco.
Il desiderio possesso è una proiezione presente dal mio io, mi capisci? Presente del io. Invece il desiderio di capire è proiezione del pensiero di Dio.
Apre il mio io a Dio, quindi mi dà vita.
Arrivederci. State bene.
Altrettanto
lei. In montagna, in alto. Guardi con la macchina, ci arriva al Colle di San Pere. Lei ci arriva.
Può andare là.
E dal Colle di San Pere, siamo ancora una volta, fino al Colle della Bicocca, sempre con la macchina.
Vede che allora si può.
Ciao.
Allora si può.